Lezione numero 26 del 27 maggio 2020, seconda ora. Per parlare dei profili sostanziali del diritto penitenziario, è bene partire dall'articolo 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, che è la legge numero 354 del 1975. L'articolo 1 è dedicato infatti ai principi che regolano l'esecuzione penitenziaria e il cosiddetto trattamento che deve essere predisposto nel corso della detenzione in carcere per le persone detenute o internate. L'articolo 1 si collega infatti ai principi generali in materia di esecuzione della pena enunciati dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, per stabilire che alla persona detenuta o internata sono garantiti i diritti fondamentali. E tra i principi fondamentali una speciale posizione è assunta nell'esecuzione penitenziaria dal principio di proporzionalità e adeguatezza delle restrizioni che possono essere applicate ai detenuti, ai quali deve essere imposto, ai fini delle esigenze preventive e organizzative dell'amministrazione, il minimo sacrificio necessario dei diritti. In altri termini, se l'esercizio dei diritti delle persone detenute o internate deve essere contemperato con l'esigenza che all'interno degli istituti penitenziari siano mantenuti l'ordine e la disciplina, questo obiettivo deve essere raggiunto senza ricorrere a restrizioni non giustificabili con lo scopo perseguito. Nella medesima ottica è posto il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette, sancito dalla Costituzione all'articolo 13 e ripreso nel comma terzo dell'articolo 1 dell'ordinamento penitenziario. Questo bilanciamento tra esercizio dei diritti fondamentali e le istanze di ordine e sicurezza pone delicati problemi in tutti i casi in cui le facoltà soggettive dei detenuti o internati vengono limitate dagli strumenti disciplinari o di rigore, quali l'utilizzo della forza fisica o di mezzi di coercizione, articolo 41 e 41 bis, e l'applicazione delle sanzioni disciplinari, articolo 39 dell'ordinamento penitenziario, ovvero ancora nel caso della pericolosità penitenziaria che comporta l'applicazione della sorveglianza particolare prevista dall'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario, o ancora nel caso le esigenze preventive impongano di evitare il contatto del detenuto o dell'internato con l'organizzazione mafiosa o terroristica di appartenenza, con l'imposizione dello speciale regime detentivo di cui all'articolo 41 bis, comma secondo. Sempre sul piano della sicurezza, l'ordinamento penitenziario prevede strumenti specifici di natura preventiva che incidono sui diritti fondamentali, quali il controllo e la limitazione della corrispondenza, articolo 18 ter, le perquisizioni, articolo 34, e lo strumento eccezionale della sospensione del trattamento all'interno di un determinato istituto, qualora le esigenze di sicurezza riguardino non più il singolo soggetto, ma l'intera popolazione di un istituto. Questo strumento è disciplinato dall'articolo 41 bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario. Accanto al richiamo ai diritti fondamentali, l'articolo 1 offre una definizione normativa dei concetti di trattamento e rieducazione, ovvero della rieducazione attraverso il trattamento. Il trattamento penitenziario è un concetto ampio che comprende le disposizioni e le attività che riguardano l'esecuzione delle pene o di altre misure restrittive della libertà personale. Per trattamento rieducativo, invece, si intende, in senso più ristretto, il complesso della disciplina normativa che si propone di dare attuazione al disposto dell'articolo 27, comma terzo della Costituzione, per cui ogni pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questo obiettivo viene perseguito attraverso metodi e prassi operative che favoriscono il processo di modificazione della personalità del condannato o dell'internato, e mirano a porre le basi per la sua piena reintegrazione nella società civile. Questo è il senso della definizione normativa di trattamento rieducativo contenuta all'articolo 1, comma secondo del regolamento esecutivo della legge penitenziaria. Benché concettualmente distinte, entrambe le tipologie di trattamento penitenziario e rieducativo rappresentano un diritto soggettivo dei detenuti e degli internati che non può essere mai negato neppure per effetto della collocazione della persona in uno specifico circuito penitenziario, come ad esempio le sezioni di cosiddetta alta sicurezza. Se per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza interna il trattamento penitenziario può subire limitazioni, mai comunque può essere negato il diritto al trattamento rieducativo. Il trattamento rieducativo è retto da tre principi fondamentali. Anzitutto quello della universalità, perché il trattamento rieducativo si indirizza a tutti i condannati e internati, qualunque sia il reato commesso, perché ogni persona può essere recuperata nel contesto sociale per quanto efferato sia stato il crimine commesso. Il principio rieducativo si fonda infatti sulla fiducia nella possibilità di cambiamento della persona, cioè nella potenzialità insita in ciascun individuo di indurre un mutamento positivo della propria personalità, favorito dall'offerta rieducativa. Ci si rivolge perciò alla persona del condannato, dell'internato, a quella specifica persona. E qui veniamo al secondo principio del trattamento rieducativo, che deve essere individualizzato, cioè mirato al superamento delle specifiche criticità e delle eventuali carenze fisio-psichiche del singolo condannato. Questo ci dice l'articolo 1, comma secondo dell'ordinamento penitenziario. Il trattamento, infine, deve rispondere al principio di laicità dell'ordinamento giuridico, al quale sono estranee valutazioni che afferiscono alla sfera morale o religiosa. Concetti quali il pentimento esulano dagli obiettivi del trattamento rieducativo. Il contenuto del trattamento è individuato in un complesso di offerte trattamentali dirette a promuovere l'adozione da parte del condannato di modelli sociali positivi e si spinge inoltre, si persegue inoltre l'obiettivo del progressivo abbandono dei disvalori sui quali le scelte criminali si fondavano. E questo, se volete, non soltanto in un'ottica individuale, quindi di recupero dell'individuo, ma anche ai fini del perseguimento delle istanze di sicurezza sociale, perché si ambisce a restituire al consorzio libero una persona disposta ad adeguarsi alle norme della civile convivenza. Quanto agli strumenti, il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e anche agevolando gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Articolo 15,1 dell'ordinamento penitenziario. Questo dei rapporti con l'esterno, del superamento della concezione degli istituti penitenziari come istituti chiusi, è un tassello fondamentale del trattamento rieducativo. Altrettanto fondamentale nel percorso di evoluzione individuale è il momento della rivisitazione critica delle condotte antigiuridiche e delle possibili azioni riparative. Articolo 27,1 del regolamento esecutivo. Tra i soggetti destinatari del trattamento assume una posizione particolare la figura dell'imputato. Il trattamento penitenziario, infatti, è applicato a tutti i detenuti e pertanto anche agli imputati che sono ristretti in forza di un titolo cautelare. Gli imputati godono dunque, al pari di tutta la popolazione carceraria, dei diritti e della corrispondente tutela giurisdizionale, articolo 35 bis, ma il trattamento propriamente rieducativo deve essere per forza riservato ai soli condannati in via definitiva e agli internati, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Se la funzione rieducativa è propria della pena, questa non può valere nei confronti di una persona di cui ancora non si è accertata la colpevolezza. Quanto agli organi del trattamento, numerosi sono i soggetti che concorrono, ciascuno nei rispettivi ruoli, all'attuazione del trattamento penitenziario e rieducativo praticato all'interno degli istituti di pena. Viene in rilievo innanzitutto il direttore del carcere, responsabile delle modalità di gestione dei servizi e dell'organizzazione dell'istituto, il quale presiede anche il consiglio di disciplina e il gruppo di osservazione e trattamento, che è la squadra multidisciplinare che è incaricata di elaborare il programma di trattamento e i successivi aggiornamenti, perché l'individualizzazione del trattamento implica anche un aggiornamento costante di questo trattamento. Questa equipe multidisciplinare è la sede privilegiata per la valutazione delle informazioni acquisite sulla personalità del detenuto da ciascun operatore penitenziario. E l'attività di questa squadra è funzionale alla formulazione del programma di trattamento individualizzato. Al trattamento concorre anche il personale della Polizia Penitenziaria, alla luce delle previsioni della legge numero 395 del 1990, che individua tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria anche la partecipazione alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. Sono tuttavia questi compiti residuali del Corpo di Polizia Penitenziaria, il quale ha soprattutto il compito di assicurare la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. È invece motore del trattamento l'area educativa, che organizza e coordina le attività interne all'istituto, i corsi scolastici, le attività lavorative e sportive, le iniziative culturali. All'area educativa appartengono appunto gli educatori, la cui denominazione ufficiale è attualmente quella di funzionari giuridico-pedagogici, i quali partecipano anche attivamente al gruppo di osservazione e trattamento. Altre importanti figure che operano all'interno del carcere, anche per lo sviluppo del trattamento dei soggetti ristretti, sono lo psicologo che cura l'osservazione e il trattamento, l'educatore, l'assistente sociale, il sanitario e gli assistenti volontari, articolo 78, ordinamento penitenziario. Questi ultimi non sono dipendenti dell'amministrazione penitenziaria e si occupano dell'assistenza e dell'educazione delle persone ristrette. Sono autorizzati a frequentare gli istituti penitenziari per partecipare all'opera rivolta al sostegno e al futuro reinserimento nella vita sociale. I volontari rappresentano un tassello di quel legame che deve esistere tra istituto penitenziario e l'esterno, e la realtà, che è a sua volta indispensabile per il trattamento rieducativo, per l'opera di risocializzazione del detenuto. Strumentale alla stesura del trattamento individualizzato è l'osservazione scientifica della personalità, che è rivolta alla rilevazione delle cause che hanno condotto la persona a commettere il reato, anche relative alle eventuali carenze psicofisiche. Questo, il comma 4 dell'articolo 13, ci dice inoltre che l'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Ed è sulla base dei risultati dell'osservazione che sono formulate le indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma. Questo programma può essere integrato o modificato sulla base delle esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione, ma, ci dice l'articolo 13,4, la prima formulazione è redatta entro 6 mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il programma, così stilato, viene sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza, articolo 69,5 dell'ordinamento penitenziario. Inoltre, il documento di sintesi con il programma di trattamento e i suoi successivi aggiornamenti sono inseriti nella cartella personale del detenuto, che segue l'interessato in tutti i suoi eventuali trasferimenti e contiene anche i dati giudiziari, biografici e sanitari del detenuto e l'annotazione degli sviluppi del trattamento praticato nei suoi confronti e i relativi esiti. Articolo 13,5 dell'ordinamento penitenziario. A questa cartella attingerà poi il magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza quando dovrà compiere delle valutazioni che implichino informazioni sulla personalità del detenuto o dell'internato.